Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
Buongiorno a tutti e a tutti, questa è Press Corner, la rassegna stampa commentata, quella della redazione di Radio Città Aperta, la rassegna stampa settimanale in onda il sabato alle 9. Io sono Alessio Ramaccioni, apriamo con lo scontro fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Non sappiamo se fra Stati Uniti e Italia, scontro diplomatico ovviamente, scontro che ricostruiamo partendo da un articolo che leggiamo da TheNews.it. Trump: Meloni mi ha implorato una foto, dispiaciuto per lei. La Premier d'Italia non supplica. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi è dispiaciuto per lei, lo ha detto il presidente Donald Trump riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l'aria che tira sulla 7, che ha riportato in questi termini la traduzione. Il testo originale in inglese viene riportato, insomma, poi se volete leggere l'articolo lo trovate naturalmente su TheNews.it. Raggiunto telefonicamente dal giornalista Daniele Compatangelo nel commentare i principali dossier internazionali dopo il G7 di Evian, il presidente statunitense sposta subito la conversazione sulla premier italiana. Non so cosa dirle, mi ha implorato di fare una foto con lei, voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena, è la traduzione scelta dall'emittente. Mentre altri hanno tradotto mi dispiaceva per lei, il concetto è pressoché invariato. La replica della Premier: certe cose meritano una risposta immediata, le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso soltanto dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai. Chiusura un po' nazionalista, diciamo così. C'è una seconda parte, diciamo, che propone il Corriere della Sera. Il titolo: scontro Trump-Meloni, così la Premier esasperata ha deciso nella notte di reagire con un video, non credo sia finita, i dubbi clinici sul tycoon. Per il suo staff lo scherno attribuibile alla salute mentale del tycoon, i dubbi clinici appunto su Donald Trump. Le macchine del corteo sono pronte, uscita laterale dall'Europa Building, la faccia di Giorgia Meloni è una maschera di irritazione, esasperazione, rabbia, in due parole è nera. Non si è nemmeno posta il problema di incontrare i cronisti, via prima possibile da Bruxelles, via per tornare a Roma per elaborare insieme al resto del governo quanto accaduto. Del resto non è finita, almeno è questa la convinzione della Premier. Mentre si aprono le portiere delle macchine, la delegazione italiana si muove, ma le parole di lei spezzano il silenzio e anche il senso di disorientamento generale. Certo che sono preoccupata, non credo sia finita qui. Fare un passo indietro è utile capire meglio cosa sia successo. Giovedì notte, la prima del Consiglio, Giorgia Meloni lascia il palazzo dedicato anche a Justus Lipsius verso le 1.30. A Bruxelles diluvia, arrivano delle telefonate da Roma in anticipo e la Premier viene informata che Trump ha rilasciato quelle dichiarazioni. Meloni rientra poco dopo all'hotel Amigo, sono le 2 di notte, sale in camera, c'è da pensare ad una risposta, quella durissima, in cui accusa il presidente americano in sostanza di essere un bugiardo e di andare a braccetto con i nemici dell'Occidente, risposta che posta su Instagram l'indomani mattina, un'ora dopo la diffusione da parte della 7 delle parole di scherno dell'inquilino della Casa Bianca. La salute mentale del presidente americano, per usare un eufemismo, fa capolino a Consiglio europeo concluso, quando Meloni finalmente è libera di incontrare il suo staff e di confrontarsi con i suoi assistenti su quanto accaduto. Non si cerca una spiegazione, si attribuisce l'accaduto al profilo clinico di Trump. Non è chiaro se ci sia stato un tentativo di reach out, espressione che i diplomatici usano per descrivere un tentativo di chiarimento, in questo caso con lo staff della Casa Bianca, prima di replicare e alzare il livello dello scontro. Se c'è stato, non è andato a buon fine, questo evidentemente, insomma, e a Meloni non è rimasta che la necessità di rispondere a muso duro, almeno a suo giudizio. ma le lancette dell'orologio possono andare indietro anche di 3 giorni, all'inizio del G7, sul lago Lemano ad Evian. La genesi dell'incidente va cercata a ritroso nei saloni lussuosi del resort che ha ospitato nei suoi 2 hotel i leader del vertice. Sembra che siano stati diffusi troppi video di Meloni e Trump, troppi e non tutti autorizzati dallo staff americano. In primo luogo uno in cui la premier italiana gesticola e sembra, con l'indice puntato verso Trump, vorrei spiegare qualcosa. È diventato virale negli Stati Uniti fra gli elettori democratici. Difficile che sia piaciuto a Trump. Di sicuro una cosa hanno notato in tanti, anche nello staff di Giorgia Meloni, fra coloro che hanno seguito o partecipato alla trasferta. Intorno all'ipotetico disgelo con Trump c'è troppa ansia da parte della delegazione italiana. C'era troppa ansia. Un esempio: sono state smentite da Palazzo Chigi e dalla stessa Meloni, quindi per 2 volte, le ricostruzioni dei media di alcune innocenti risate fra i 2 leader, che invece sono state poi diffuse dal circuito video del G7 gestito dai francesi. Insomma, c'è stato certamente un cortocircuito. Si coglieva la voglia di raccontare una ricucitura che invece si è rivelata più di facciata che reale. Forse anche così si spiega il punto più basso delle relazioni fra Roma e Washington da decenni a questa parte. Un breve commento è inevitabile. Intanto l'impressione è che più che il punto più basso delle relazioni fra Roma e Washington fosse fra Trump e Giorgia Meloni, questo per alcuni motivi. Innanzitutto per l'enorme personalizzazione che l'attuale presidente degli Stati Uniti dà dei rapporti diplomatici, istituzionali, politici, una personalizzazione che veramente a volte si limita al mi stai simpatico, mi stai antipatico. Questa non è una banalizzazione, ma è quello che Trump ci ha abituato in questo suo secondo mandato soprattutto. Il fatto poi in particolare che l'attrito sia con Giorgia Meloni va anche un pochino contestualizzato con il significato che la figura di Donald Trump ha, o meglio aveva, per l'area politica di riferimento di Giorgia Meloni. Insomma, ci ricordiamo in qualche modo l'entusiasmo con il quale è stata accolta l'elezione di Trump, Giorgia Meloni che parlava in maniera surreale di Nobel per la pace per Donald Trump fino a qualche mese fa, e ancora la gara, no, che si era un po' creata fra lei e Matteo Salvini per, no, e le due aree politiche di riferimento per accaparrarsi il titolo di, capito, di referente trampiano in Italia. Quindi per quell'area politica vedere il proprio campione, diciamo così, globale di sovranismo, di lotta all'immigrazione, insomma, poi reagire così, in questo modo, trattare in questo modo una propria leader, insomma, deve essere un po' drammatico. Certamente Donald Trump se l'è legata un po' al dito rispetto a quanto accaduto, insomma, all'opposizione anche dell'Italia alla sua insensata guerra all'Iran, probabilmente anche con una componente di appunto personalizzazione del rapporto. Però la nostra impressione, il nostro punto di vista è che le questioni vere, le crisi vere da gestire per Trump non siano il rapporto ovviamente con l'Italia e con Giorgia Meloni. Noi siamo, insomma, uno scenario totalmente secondario. C'è questa evidente inclinatura dei rapporti con Israele, che è una questione, insomma, significativa, che può avere delle ricadute anche politiche, di politica interna per Donald Trump. Non dimentichiamoci che negli Stati Uniti sono sostanzialmente in campagna elettorale, il famoso midterm alle porte, che sono elezioni importanti. C'è da gestire la pratica Iran, no? per tirar fuori una narrazione che lo descriva quantomeno da non sconfitto. Da vincitore sembra difficile, insomma, difficile che al mondo ci sia qualcuno che possa pensare che Trump abbia vinto la guerra da lui voluta contro l'Iran, anzi da lui voluta da Netanyahu e da lui accolta in maniera, insomma, appunto, per alcuni tratti quasi incredibile. Ci sono queste elezioni da svolgere in questo contesto in cui i sondaggi sembra che non lo premino particolarmente, compresa l'insoddisfazione di una parte della società che era per lui di riferimento, adesso definirla maga, non maga, eccetera. Comunque lui con la guerra in Iran ha creato insoddisfazione nella sua base elettorale, quella America First, per capirsi. Questo tipo di accordo diplomatico, se dura, con l'Iran ha creato insoddisfazione nella parte dell'area repubblicana più tradizionale, si ritrova in grosse difficoltà. Forse, così, ipotesi, dare un simbolico schiaffone a un leader politico europeo, visto che a turno lo ha dato un po' a tutti, è anche un modo per cercare di recuperare consenso nel suo elettorato. Chiudiamo l'analisi di questa notizia con un articolo che prendiamo da ansa.it: Trump shock su Meloni, fra Italia e Stati Uniti ora è rottura totale. Un passo avanti e tre indietro in una manciata di giorni, è bastata una telefonata di qualche minuto per cancellare quel disgelo fra Trump e Meloni, celebrato forse troppo frettolosamente al G7 di Evian. Poche durissime parole pronunciate dal presidente americano all'aria che tira, piombate nel bel mezzo del Consiglio europeo di Bruxelles, dove era presente la premier italiana. Giorgia Meloni ha implorato di fare una foto, gli ha fatto pena, vabbè, la notizia già la conosciamo. Dura la risposta della Meloni: ad addetti ai lavori e cronisti, andiamo avanti, è parso quasi come fosse passato un uragano. Prima l'attacco di Trump, subito dopo la risposta di Meloni, che ha incassato la solidarietà di Sergio Mattarella e alla quale si è unita repentinamente tutto il centrodestra e, con sfumature diverse, anche le opposizioni. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è andato oltre, scegliendo di annullare la sua missione negli Stati Uniti del 21 e 22 giugno, è atteso al forum imprenditoriale di Miami, non ci sarà. Le gravi parole del presidente Trump nei confronti del presidente del Consiglio offendono tutta l'Italia, ha messo nero su bianco Tajani su X. Le parole di Trump sono peggio di una caduta di stile, gli fa eco il ministro della difesa Guido Crosetto. La vicinanza a Meloni, si diceva, ha visto in campo tutti, a cominciare dal presidente della Repubblica Mattarella, che ha chiamato il capo del governo per esprimergli la sua solidarietà. Del resto, sin dalle prime battute di Trump diffuse alla 7, è stato chiaro che il tycoon avesse passato il segno. E qualche ora dopo è stato altrettanto chiaro che quella di Trump non era stata una voce dal sen fuggita. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan, perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava della questione dello stretto. È stato il suo nuovo attacco, questa volta affidato alla NBC. La rapidità della risposta di Meloni all'intervista del tycoon alla 7 non era stata prevista da tutti. Basti pensare che qualche minuto prima su X il ministro Crosetto scriveva: immagino quanto le costerà non commentare come meriterebbe questa nuova caduta di stile del presidente degli Stati Uniti. Ma la premier, rispetto dei precedenti attacchi di Trump ovviamente, questa volta ha scelto il contrattacco frontale. Guardando alla futura campagna elettorale, anche lei, visto che ormai la distanza da Trump ormai allunga i sondaggi come poche altre cose del vecchio continente, ma con un occhio anche al contesto europeo, dove l'inquilino della Casa Bianca, a dispetto della Pax di Evian, appare comunque sempre meno seguito. Certo, il vento tra l'Italia di Meloni e l'America di Trump sembra essere cambiato davvero. Dispiace che Trump non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, ha sottolineato la premier in un passaggio del suo video. I deliri di Trump su Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti rivolti a leader europei, non si capisce se per volontà o per inettitudine sta rovinando gli storici rapporti fra Stati Uniti ed Europa e sta indebolendo gli Stati Uniti, ha sottolineato anche lui durissimo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanni Battista Fazzolari. Certo, le conseguenze di una rottura di simili dimensioni non sono prevedibili. Meloni e Trump, salvo la possibilità di una clamorosa defezione da parte del tycoon, si rivedranno al vertice NATO ad Ankara, dove il presidente americano, sulla scia delle dichiarazioni di Peter Hegseth alla ministeriale dell'Alleanza, potrebbe tornare a puntare il dito contro gli scrocconi. E l'Italia, agli occhi di Washington, fa parte di loro. Ai microfoni di Laia Chetira, il tycoon non ha attaccato solo Meloni, ma l'Europa intera, che su immigrazione ed energia ha sbagliato tutto e puntato il dito ancora una volta sull'atteggiamento, su dire passivo, dell'Unione Europea sulla crisi iraniana, a cominciare dall'Italia, che su Hormuz non c'è stata. Trump non ha dimenticato. quel suo "sono stato abbandonato" pronunciato a Meloni al G7 di Eviare non era una semplice battuta. Quindi in questo articolo c'è la componente elettorale elettoralistica da ambo le parti del botta e risposta. Certamente non ha dimenticato Trump più a livello appunto personale che a livello politico. Cosa succederà adesso? Ovviamente quello che è già avvenuto dopo la prima rottura fra Trump e Meloni. Cosa a livello internazionale all'attuale leader di centrodestra, quindi alla maggioranza che governa questo paese, non resta che proseguire nella sua marcia di avvicinamento critico, diciamo così, all'Unione Europea. Questo potrebbe avere delle conseguenze, ad esempio, sul dossier della guerra in Ucraina. Ad esempio, diciamo che non è più possibile per Giorgia Meloni, evidentemente, portare avanti quella politica del piede in due staffe che è riuscita a portare avanti fino appunto al primo scontro con Donald Trump per la questione della guerra in Iran, cioè essere molto vicina contemporaneamente a Stati Uniti ed Europa, che sembrano, per alcune questioni, non per tutte, invece essere molto distanti in questa fase storica. Non crediamo che l'atteggiamento di Trump sia dettato da disagi mentali. Lui sicuramente è una personalità complessa, gestisce il potere in una maniera molto personalistica, forse ha anche qualche difficoltà, ma è una visione politica che porta avanti questa qui. Andiamo avanti con un paio di articoli da contropiano.org. Il primo fa riferimento a un altro scenario di guerra, che sono tutti collegati ovviamente in Medio Oriente, cioè quello libanese. Tregua in Libano, conferme bilaterali ma combattimenti in corso. Reuters ha citato un funzionario degli Stati Uniti dicendo che Israele e Hezbollah avevano accettato un cessate il fuoco dalle 4 del pomeriggio del 19 giugno, cioè di ieri. Il funzionario americano ha detto che i negoziatori statunitensi e del Qatar hanno mediato l'accordo con l'aiuto dell'Iran, osservando che il cessate il fuoco era già entrato in vigore all'ora stabilita. Queste dichiarazioni arrivano dopo continui massacri israeliani dall'alba di venerdì, prendendo di mira case abitate che hanno colpito diverse città e villaggi del sud del Libano, che hanno provocato l'ascesa di un certo numero di martiri, civili e bambini feriti. Questi attacchi sono arrivati nonostante l'avvenuta firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, che ha stabilito la cessazione della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, e la garanzia dell'integrità territoriale e della sovranità del Libano. D'altra parte, il canale 13 israeliano ha citato un funzionario di Tel Aviv che ha confermato il suo ingresso nello stato di cessare il fuoco, commentando che se Hezbollah non attacca, questo non è il momento per la guerra da parte di Israele. Ha aggiunto che però le forze dell'esercito israeliano rimarranno nel sud del Libano, mentre l'esercito di occupazione israeliano ha minacciato di continuare a compiere gli attacchi fino a quando necessario, il che significa ancora la mancata attenzione dell'accordo da parte dell'occupazione e la creazione di pretesti per proseguire l'aggressione in Libano. La fonte è Al-Mayadeen. C'è anche un'altra notizia: l'esercito di occupazione ammette l'uccisione di 4 soldati, tra cui un comandante di battaglione nel sud del Libano. I media israeliani riferiscono che il comandante del 52esimo battaglione dell'esercito israeliano, il tenente colonnello Bin Shamoun, e altri 3 soldati sono stati uccisi dopo che un carro armato del battaglione è stato preso di mira durante un'operazione militare nel sud del Libano giovedì sera. E poi altre notizie, insomma, la fonte sempre Al-Mayadeen. Suggeriamo la lettura di questo articolo per un punto di vista su quel fronte di guerra che non è quello che emerge nei principali quotidiani, così diciamo così, mainstream, usiamo questo termine pessimo. E c'è un'altra notizia, un articolo sempre su Contropiano, una firma di Dante Barontini, che aiuta a comprendere quello che sta avvenendo e le difficoltà, o quantomeno il cortocircuito a cui deve far fronte l'attuale amministrazione statunitense. Tocca a Vance sedare Israele, siamo noi a tenerti in piedi. Il boss ha infine gridato un comando verso il botolo ringhioso che azzanna tutti. Non è secondario analizzare il contenuto dell'ordine, i punti di forza che rendono il comando più autorevole del solito, e anche il fatto che l'avvertimento non sia stato affidato a Taco Trump, ma al suo vice J.D. Vance, il quale, narrano le indiscrezioni di palazzo circolanti da diversi mesi, era decisamente scettico sulla necessità di far guerra all'Iran o perlomeno sulle modalità che sono state scelte, oltre che particolare e forse ancora più importante, notevolmente lontano dal pantano puzzolente degli Epstein Files. Mentre tutto il mondo constatava che il Memorandum of Understanding firmato con Teheran rappresenta di fatto un notevole cedimento statunitense, l'interrogativo principale riguardava come avrebbe Israele impedito che le intenzioni di pace si traducessero in accordo vero e proprio. Non se, ma quando e come. L'occupazione del Libano resta in piedi, i raid mirati o intimidatori anche, la minaccia di fare sfracelli ancora più estesi, con qualche problema, vista la resistenza di Hezbollah, davano già a Tel Aviv la possibilità di mandare a monte i 60 giorni di negoziato sui dettagli del memorandum. Eventualmente, cominciavano già a dire apertamente i genocidi sionisti, si sarebbero incaricati direttamente loro di continuare la guerra contro l'Iran. Chiaro che questa eventualità sarebbe un colpo mortale non solo alla residua credibilità degli Stati Uniti come kingmaker dell'Occidente capitalistico, ma anche ai loro progetti geostrategici, qualsiasi essi siano, perché li obbligherebbe a restare impegnati nel teatro medio orientale ben al di là di quanto previsto. Sarebbe insomma un far prevalere gli interessi di Israele, oltretutto disegnati sul millenarismo delirante delle favole bibliche di 3000 anni fa, contro quelli della superpotenza dominante, certificandone così il declino davanti al resto del mondo. Questa volta dunque non bastava la solita telefonata fra il tecune Netanyahu da raccontare poi ai media come piena di urli e insulti cui nessuno, in fondo, crede davvero. Serviva un altolà ufficiale, quasi formale, pronunciato da chi non è altrettanto ricattabile personalmente dal Mossad. Serviva una dose di sedativo abbastanza forte, oltretutto imprevisto. Vance ha recitato il suo ordine con i toni tipici riservati da questa amministrazione ai vassalli europei, quasi en passant, mentre teneva una conferenza stampa sul memorandum. Quello che mi dà fastidio, virgolettato nell'articolo di contropiano le parole di Vance, è che abbiamo visto persone nel governo di Bibi attaccare l'accordo e in alcuni casi hanno attaccato personalmente il presidente. Il mio messaggio a loro è che Donald Trump è l'unico capo di Stato in tutto il mondo che è solidale con Israele ed è anche il capo della superpotenza mondiale. Non solo parole, perché la solidarietà americana con i killer seriali di Tel Aviv è sostanziata da soldi e soprattutto armi tecnologicamente avanzate. L'Iron Dome, lo scudo antimissile, fatto dai Patriot e TAD statunitensi, utilizzati nella guerra al punto da esaurire le scorte del Pentagono. Negli ultimi tre mesi, il virgolettato è sempre attribuito a J.D. Vance, due terzi delle armi difensive che ha protetto la nostra nazione sono state costruite da mani americane, la vostra nazione quindi, parlando di Israele, quindi negli ultimi tre mesi due terzi delle armi difensive che ha protetto la vostra nazione sono state costruite da mani americane e pagate con soldi di contribuenti americani. Se io fossi nel governo israeliano, ha dichiarato ancora Vance, non attaccherei l'unico alleato potente che mi è rimasto nell'intero mondo. Semplice, concreto, immediato. Il problema per Israele non è Donald Trump e chiunque in Israele pensi che il loro maggior problema sia il Presidente degli Stati Uniti si deve svegliare e rendersi conto della realtà, della situazione in cui si trova il loro paese. Il millenarismo dei coloni non può insomma essere la linea politica di Israele e tantomeno quello dell'America, non per bontà ma per banale realismo. La Casa Bianca insomma fa sapere che è stata fin troppo tollerante con il botolo ringhioso. L'articolo va avanti, ne suggeriamo la lettura completa, ripetiamo contropiano.org. Noi chiudiamo qui questa edizione della rassegna stampa che abbiamo dedicato in gran parte appunto a questo scontro diplomatico tra Italia e Stati Uniti. Vi invitiamo naturalmente a seguirci, a seguire insomma tutti i contenuti informativi che il palinsesto settimanale di Radio Città Aperta, il sito di Radio Città Aperta, il canale di YouTube di Radio Città Aperta propongono. E un saluto a tutte e tutti, l'appuntamento con Press Corner è per sabato prossimo alle 9:00.